buona serata a tutti, anzi buona giornata a tutti, perché quando ascolterete sarà giorno pieno, immagino. Oggi per me e anche per voi è il 27 di ottobre, e pomeriggio, venerdì, sono le 4:30 e io sto registrando la domenica 30, che è la domenica trentesima del tempo ordinario dell'anno A. Però prima di cominciare vi devo dare alcune informazioni, alcune notizie. La prima è che martedì scorso ho avuto l'enorme, grande piacere di avere una telefonata da parte di Silvia Carrubba. Silvia Carrubba è la responsabile unica e assoluta di queste registrazioni che abbiamo fatto, che io faccio e che condivido con voi da tanti anni ormai, e oltre una decina d'anni. E la richiesta all'epoca, tanti e tanti anni fa, mi fu rivolta proprio da Silvia, che era all'epoca una ipovedente. E mi ha detto: io faccio fatica a leggere, se l'avessi registrato, allora, pensando e riflettendo, ho deciso di fare anche questo servizio a cui io non pensavo minimamente. E devo dire che Silvia ha avuto una lungimiranza molto più ampia della mia, perché poi la pratica ha dimostrato che c'è tanta gente che ascolta e che quindi condivide con noi le cose che si dicono, che si fanno, eccetera. Oggi Silvia non ci vede per niente, e quindi ancora di più, l'utilizzo di questo servizio è utile per chi, non potendo vedere, può almeno ascoltare. E Silvia mi ha telefonato martedì scorso, proprio perché era preoccupata delle cose che aveva ascoltato riguardo alla mia vista, alla mia salute. Io l'ho tranquillizzata perché, nonostante sia ancora in alto mare, perché non si capisce ancora cosa sia, ho fatto una visita ieri, una visita il medico che c'era lì, quello della ASL, mi ha detto: ma sa, qui alla ASL non abbiamo gli strumenti, forse è meglio che lei si faccia visitare dal suo oculista, lì all'ospedale hanno più possibilità, cosa vuole. Mi sembrava uno che volesse scappare perché temeva di poter avere delle responsabilità. E infatti io non l'ho lasciato nemmeno finire, ho detto: sì, ho capito dottore, va bene, la ringrazio, e sono andato via, ho chiamato il mio medico che lavora all'ospedale pubblico, e mi ha organizzato, con la richiesta del mio medico di famiglia, mi ha organizzato una visita per oggi. Sono andato questa mattina dalle 8:30 a mezzogiorno, sono stato sotto visita. E mi hanno visitato prima separatamente, poi tutte e tre insieme, tre medici, tre oculisti, che mi hanno anche iniettato nelle vene delle coloranti di contrasto negli occhi. Mi hanno fatto la fluoro angio, vabbè, una cosa del genere. È un esame per vedere la circolazione del sangue nelle venucce degli occhi. E sembra che, alla fine, per farvela breve, che c'è il vitreo che è infiammato. E si deve capire perché è infiammato. Mi hanno dato delle gocce da mettere 4 volte al giorno, ma queste gocce non si trovano perché non vengono distribuite. E probabilmente oggi pomeriggio ne arriverà una perché abbiamo cercato l'equipollente, l'equivalente, l'equidistante, l'equinozio di primavera, l'equinozio d'autunno e forse qualcosa troviamo. Nel frattempo il mio amico Sandro Viglino, che è un medico ginecologo, io dico è il mio ginecologo ufficiale, è il mio ginecologo di fiducia, a cui ho chiesto dove fare determinati esami del sangue particolari, perché me li hanno prescritti questa mattina, e sono tutti di infettivologia, dalla sifilide alla spagnola, alla trucidità possibile e immaginabile, cioè tutte le malattie di questo mondo ci sono. Poi saranno delusi perché troveranno solo acqua benedetta. Ma la cosa più bella di tutto questo è stata la telefonata di Silvia, perché io l'ho conosciuta una volta che è venuta a Genova insieme con il marito Arnaldo, bellissime persone, lei è gioiosa, viva, è proprio pulsante vita. Ha tre figli, hanno tre figli che sono grandi, hanno studiato all'estero, hanno fatto tantissime cose già prima di nascere, e quindi vanno per la maggiore, insomma, non si perderà l'animo di nessun caso. Lei ha la mamma, per fortuna ha la mamma perché se la può godere e la mamma può godersi anche la figlia. Abitano una sopra l'altra, quindi sono proprio vicine, sono tutto casa e chiesa. E così mi ha fatto un immenso, perché era tanto tempo che io non la sentivo la Silvia, e io sono legatissimo a lei e al marito. I figli non li conosco, una ne ho conosciuta, i figli non li conosco. Costanza, mi pare che si chiamasse, la più piccola. Mi ha sempre impressionato questa cosa qui, perché raramente ho trovato delle persone così positive nonostante le disavventure. Una in quello stato lì andrebbe subito in depressione, la norma, le persone normali. Ma Silvia non è normale, è anormalissima. E questa è una cosa veramente bella. Mi ha fatto un enorme piacere solo sentire la sua voce con questo squillo di vita, che mi ha rallegrato, mi ha dato proprio come una cura in questo frangente di fragilità ulteriore. Quindi la ringrazio pubblicamente perché lei è una di quelle che ascolta. Voglio dirle pubblicamente, cara Silvia, non ti preoccupare per me, perché voglio essere come te, avere questi non guizzi di vita, ma avere questo zampillo costante di vita, per cui vivrò tutte le cose come sono, senza recriminare assolutamente nulla, e lo farò sempre con gioia e lavorando fino alla fine, fino a 3 giorni dopo la morte. Quindi saremo semmai in due, e non siamo solo in due, ce ne sono tanti altri. Tra quelli che ci ascoltano, io conosco anche molto bene, lo conosco molto bene, Alfonso Vacondio di Corlo, e anche lui aveva diritto di andare in depressione, ma non ci è andato dopo la morte di Fidalba, della moglie, con la quale che lui ha curato, ha accudito per tanti anni, è stata a letto. Ci sono cose talmente belle, talmente umane, che sono quelle che tengono in piedi la vita e tengono in piedi il mondo. Per Per cui dico, Silvia, sappi che tu sei una delle colonne portanti del mondo, così come Alfonso, così come altri. E si dice una tradizione giudaica, che è il mondo di ogni generazione, diciamo, è sostenuto da 37 giusti, come gli anni 37, come gli anni di Isacco. Anche Gesù è morto a 37 anni. Quindi ognuno di noi può essere uno di questi 37 giusti che tengono in piedi il mondo. Pensate, 37 giusti su 8 miliardi di persone, quindi 7 miliardi, 900, 963 si sbattono come vogliono. E 37 tengono in piedi il mondo. Che cosa grandiosa, eh? Cosa grandiosa. E io sono convinto che di questi 37, 2/3 sono donne, perché sono abituate a fare più lavori non retribuiti e più a lungo, perché sono molto più resistenti. Allora, mentre ringrazio Silvia, vorrei affidarvi il mio amico Michele, a cui ieri ho portato la comunione all'ospedale, perché questa mattina fino alle 3:30 del pomeriggio è stato sottoposto ad un intervento chirurgico molto ma molto delicato, perché toccava il cuore, toccava il fegato e toccava i polmoni. E il rischio era molto, questo intervento era molto, molto rischioso, tanto che si è faticato a trovare un'equipe di medici che la facesse. E si è trovata e questa mattina l'hanno operato. Michele è il mio commercialista, è un ragazzo. Adesso ha 50 anni, ha un figlio di 14 anni, Alessandro, e Michele l'ho conosciuto da giovane, ventenne, quando faceva l'obiettore di coscienza ed era inserito nella struttura della Caritas. E io all'epoca, negli anni 80, lavoravo lì nella Caritas con Don Piero Tobino per fare formazione agli obiettori di coscienza. Detto questo, lo affido alla vostra preghiera, alla vostra amicizia, al vostro pensiero. Ieri mi ha detto: vorrei che mi portassi la comunione, perché domani è una giornata importantissima per me. E vorrei poterla fare bene, iniziare bene, mettere tutto nelle mani del Signore. E ho trovato un Michele straordinario, straordinario, positivo. Tutto, dire, sono pronto, se devo morire sono pronto, non c'è problema. No? Mi dispiace solo di non aver avuto più tempo da dedicare a mio figlio, perché ne aveva diritto. Però so che io lo aiuterò lo stesso, perché so che non sarà mai solo. Sono pronto a tutto. Ho deciso di fare questa cosa nonostante mi avessero detto che è molto rischiosa, e secondo me nella vita bisogna osare. Bisogna osare, perché è nostro dovere di provare e non avere paura. L'atteggiamento che aveva, l'atteggiamento. Io sono uscito di là con una ricchezza che voi non avete idea. E gli ho portato come regalo il testo scritto della domenica di oggi, perché la domenica di oggi è proprio incentrata su alcune cose che lui mi aveva detto, ma io non lo sapevo. Allora io sono grato da una parte a Silvia, da una parte a Michele, perché sono persone importanti. Apparentemente, per la logica del mondo, sarebbero persone inutili, perché non producono, non fanno PIL. Invece nella logica dell'esistenza e nella logica dell'umanità, questi sono la carne, Silvia e Michele sono e Alfonso sono, e penso tanti altri, tantissimi altri, ma che io non conosco, e sono la carne viva della vita, sono quelli che danno un senso pieno alla vita e dobbiamo essere veramente contenti di questo, felici. Anche in questi momenti di drammaticità, guardate che si sta andando incontro a quello che si diceva all'inizio, cioè bisogna arrivare ad una convergenza, cioè mettere sul tavolo quali sono i problemi. E adesso si comincia a pensare che il comportamento di Israele è stato sempre un comportamento illogico prima che immorale e illecito, illegale. Perché se Israele non riconosce i palestinesi come popolo altro, lì la pace non ci sarà. E ve lo posso garantire, perché è lì che si risolvono le sorti della pace e quindi della vita, oppure della guerra e della morte. A Gerusalemme. Gerusalemme è l'ombelico del mondo, veramente. È una città che ha una vocazione attraente. Quando io l'ho vista dall'alto, la prima volta che sono andato, e poi la seconda, la terza volta, quando mi sono fermato per 4 anni e mezzo, io ho amato e amo, il mio cuore è fatto a forma di Gerusalemme. Io sono innamorato di Gerusalemme. E sono innamorato proprio perché è la città delle contraddizioni, della vita, della morte, della legge del taglione, è la città in cui tutto si sperimenta di quello che avviene nel mondo. È una cosa straordinaria, straordinaria. E come vi dicevo domenica scorsa, la domanda più importante è perché accadono queste cose? E bisogna allora avere la capacità di fare un percorso a ritroso, un percorso storico che ci porti al primo peccato originale, che è quello di dichiarare di volere due stati e di non volerlo seriamente. Oggi, prima di venire qui verso le 2:30, mi è arrivata una email di Alice. Non le ho chiesto il permesso perché non ho avuto tempo, ma vorrei leggervela. Alice è la mamma di Sebastiano, che ho battezzato io in questa chiesa. Conoscevo già i nonni. Ascoltate che cosa dice questa donna, che io farei subito vescovessa, la farei vescovessa per le cose che dice, di come le dice. Mentre i preti ci fanno una figura barbina, una figura da, possiamo dirlo usando un termine liturgico, da rincoglioniti, patentati. Ascoltiamo, provo a leggere perché l'ho copiata in un foglio grosso. Caro Paolo Prete, sono Alice, mamma di Sebastiano Cioncoloni. Mi sento tremendamente, vabbè, qui dice da tanto tempo che non ti scrivo, che non ci sentiamo, mi sento in colpa, eccetera, eccetera. Va bene, cose che capitano. La mamma sta bene, mi dà le notizie della famiglia. Emilio è il marito, Sebastiano è il bambino, molto vispo, e mi dice che loro tre fanno una vita semplice, serena, come quella di tutti, un po' tanto piena, un po' stancante. Io continuo a lavorare in proprio perché voglio occuparmi della crescita del mio figlio. E conciliare tutto è dura, ma è quello che ho voluto e voglio fortemente. Ed è qui che ho di nuovo bisogno di te, cioè di me Paolo. Sebastiano ha 8 anni. Inizierebbe quest'anno il percorso catechistico. Ti devo dire che per la verità, Paolo, ti devo dire, per la verità, Paolo, parlando a cuore aperto, perché so che hai l'intelligenza di capire a bontà sua le mie parole, io sono in estremo dubbio e questo estremo dubbio mi sta logorando. Non si tratta di credere o meno, non è quello che è un dubbio, sono gli obblighi che hanno imposto al catechismo, che mi fanno venire voglia di scappare, a partire dal fatto che è stato chiesto di andare a messa solo nella chiesa del catechismo, perché devono, cito testualmente, sapere quante pecore ci sono negli affreschi della loro chiesa. Queste parole le ha dette il prete. Questo qui o ha bevuto benzina e metanolo un'ora prima, oppure deve avere la diarrea a spruzzo, perché non è possibile dire queste cose. Ma io ho sentito Dio enormemente vicino al mio cuore quando ho fatto messa, e qui cita diversi posti, diversi luoghi, eccetera, eccetera. Si è parlato di numero di messe, e che chi non si impegna non fa la comunione, cioè che di qua alla comunione ci sono tante domeniche, bisogna andare a messa almeno, mettiamo, per tre quarti, e se uno non ci va per un 20-25%, pazienza, ma altrimenti non fa la comunione. Allora, a questo punto non vi pare che conviene che io, Paolo, prete, voi, noi, chiudiamo veramente baracca e burattini perché cascano le braccia? Si è parlato di numero di messe e che chi non si impegna non fa la comunione. Paolo, parli con una persona seria che si impegna e aiuta il proprio figlio a impegnarsi, ma questo percorso così impostato mi crea ansia e disagio. Figlie di queste sensazioni, anche probabilmente di questi ultimi anni vissuti sia felicemente sia con un velo perenne di paura nel cuore. Sebastiano è un bambino che le imposizioni troppo severe lo allontanano. Lo vedo anche in casa. Se do imposizioni ferree si ribella. Se do una regola la spiego, ma poi faccio consapevolmente come se potesse scegliere lui, alla fine sceglie sempre la regola che gli è stata data e fa ciò che è giusto. Ho fatto le riunioni anche nella seconda parrocchia, ma sono sempre in difficoltà. In una riunione sono stati fatti fare ai genitori lavori di gruppo ed esprimere davanti a tutti, tutti sconosciuti, i propri sentimenti religiosi commentandoli. Questo è obbrobrioso. Questo si può fare dopo un lungo percorso di convivenza e di vita in comune. Sarò io in errore, Paola, mi aspetto anche di essere da te ripresa se serve, ma se ascolto il mio cuore, sono 2 settimane che pensando al catechismo non dormo e mi tormento. Mi sembra una follia che la mia testa ragioni così, eppure seppur cerchi di tirare fuori razionalità ed equilibrio, la sensazione primaria rimane negativa. Lei non sa cosa penso io di tutto questo. Inoltre, cosa che non pregiudica le mie scelte, ma serve per farti comprendere il clima che sento, aspettate che si schiariscano gli occhi, ogni tanto si annebbia tutto e poi ritorna. Ecco, tantissime famiglie che conosco, quando ho chiesto loro di darmi motivazione per affrontare questo percorso oltre al discorso catechistico, mi è stato risposto, queste sono le risposte che danno le famiglie. Mio figlio fa la comunione o fa il catechismo perché lo fa il fratello. Mio figlio lo fa perché lo fanno tutti. Mio figlio lo fa perché se no mia suocera non mi parla più. Mio figlio lo fa perché così poi fanno la festa tutti insieme. Alcuni si proclamavano atei e mi sono sentita dire da loro che mi faccio troppe domande, che dovrei seguire il flusso. Tant'è vero che in alcune di quelle famiglie i figli grandi, fatta la comunione, non ne hanno poi più voluto sapere di entrare in una chiesa, purtroppo. Ma a me farmi domande su questo mi sembra saggio, doveroso, necessario, non inutile, anche perché si parla di 3 anni e non di 2 giorni. Ultimo, ma non ultimo, Emilio è il marito, che non si è mai opposto a nessuna decisione per quanto riguarda la fede di Sebastiano, ha invece espresso non un suo divieto, ma sicuro un forte disappunto per un catechismo alle condizioni qui sopra. Con una domenica, unico giorno a disposizione per tutta la famiglia, che andrebbe vissuta in maniera separata, quindi sono qui a chiedere il tuo aiuto, il tuo consiglio, che in qualsiasi direzione andrà, anche contrario a me, so che sarà profondo e illuminato. Neanche dovrei aggiungere, ma mi permetto ormai di farlo, che il mio desiderio più grande al momento sarebbe se la comunione potessi fargliela tu. Con il tempo necessario, so che c'è la distanza, che sembra poca, invece finisce per essere molta, mille regole sicuramente, mille difficoltà, ma magari un modo alternativo esiste per donare l'insegnamento catechistico a mio figlio, senza sottostare a regole che con la Chiesa e la fede non c'entrano nulla. A me veniva immediatamente voglia di rispondere che li sposo tutti, sposo lei, il marito, il figlio, le suocere, le nuore, li sposo tutti. Perché guardate che questa, ricevere una lettera come questa è balsamo, è balsamo. Perché ti dice la strada dove devi andare e non le cose che devi fare, che sono un po' le cose che diciamo, che dico io sistematicamente. Scusa, no, senta, scusa se sono stata diretta e in quanto possano sembrarti problemi inutili miei di fronte agli orrori del mondo, ma vivendo ultimamente per cui prego e pianco ogni giorno. Ma questa storia del catechismo mi sta facendo vivere un'ansia profonda che non ho mai provato neanche per i problemi più gravi, per cui ero più decisa e certa del percorso da affrontare, sempre altrettanto incerto. Sentiti libero di mandarmi a quel paese, se serve, caro Paolo Prete, l'affetto e la stima rimarranno immutate. Alice. Queste persone io le ho viste solo per il battesimo. Questo vuol dire che il segno è rimasto, un segno è rimasto, e che loro hanno vissuto sempre collegati a questo filo. Questo è il compito della Chiesa. A me non interessa che una sia divorziata, o due persone siano divorziate, siano coppie, non siano coppie, siano scoppie, scoppiate, accoppiate, ricompattate, che non me ne frega niente, anzi non me ne frega, mi importa moltissimo, perché a me come prete, ma anche come uomo, come donna, come tutto, a tutti dovrebbe importare questo. Io devo accettare le persone come sono. Perché la loro storia non l'ho fatta io. Non l'ho fatta io. La storia delle persone è delle persone. Io posso condividerne un pezzo, posso accoglierne come racconto prezioso un altro pezzo, quello passato, ma non posso mai dare un giudizio. Perché il prete non giudica. Il prete apre le porte, spalanca le porte, è accogliente. Se viene una da me, se vengono delle persone da me, io non dico mai quello che deve fare o cosa deve, cosa non deve fare. Io apro le porte, accolgo e creo le condizioni, pongo le condizioni per approfondire questo inizio di accoglienza. Normalmente le persone sono rifiutate dalla religione se non ne ottemperano a tutte le prescrizioni. Voi capite perfettamente che Alice sta parlando di un catechismo di ateismo. Quando si impone ai bambini di andare a messa, altrimenti non fai la comunione, capite che la messa diventa un castigo? Ma diventa anche un castigo di Dio. Ma com'è possibile? Perché questi vedono la messa solo come il momento della comunione. Io ho dato comunione anche a bambini di 2 anni e vi potrei spiegare le ragioni per cui gliel'ho data. Quel bambino se la ricorda ancora oggi. Se io gli avessi detto no, quando lui si è presentato insieme con gli altri e vedeva gli altri che facevano la comunione, e lui bambino a 2 anni, cosa volete che faccia ragionamenti? Il bambino vede che il papà, la mamma, lo zio, la nonna, tuo padre, tua madre, sorella fanno la comunione e lui resta lì che senza niente dice: ma voi siete egoisti, a tutti la date, a me no. Ma se c'era uno che aveva diritto all'Eucaristia, era lui, perché con lo sguardo desiderava la comunione. Allora io gli ho sorriso, lui mi ha sorriso, io gli ho fatto segno con la mano di aspettare, per calmare, per creare un minimo clima, di aspettare. Lui mi ha guardato stupito. Ha fatto silenzio, io ho fatto silenzio, a questo punto tutta la Chiesa ha fatto silenzio. Ho preso davanti a tutti la particola e l'ho data a lui, così come l'ho data a sua mamma, come l'ho data a suo papà. Il bambino era felice. Cosa dice Giovanni? Io vi annuncio il Vangelo perché la vostra gioia sia piena. Lì avevo la gioia piena. Ora lui non avrà capito tutto quello che c'è dietro la comunione, ma non l'ho capita nemmeno io. Chi di voi sa spiegarmi quello che c'è dietro? Ma se non diventerete come bambini, non entrerete nel regno dei cieli. Allora io questa sera, se riesco questa sera, scriverò ad Alice e le farò la proposta. Io vi sposo tutti e tre. E buon peso ci mettiamo anche i genitori di tutte e due. E li sposo tutti. A parte questo, io dico che da prete rispondo, da prete. Che se io prete avessi un figlio, vi garantisco che non l'ho, potete fare tutte le ricerche di questo mondo, non ho figli. Se avessi un figlio o una figlia, io non li manderei a catechismo, perché il catechismo li corrompe. Gli insegna delle formulette come si insegnano delle formule e degli assiomi di matematica, ma poi lasciano la vita lì come si trova. Anzi, lasciano dei marchi a fuoco che non si cancelleranno mai più. Prima di tutto perché noi usiamo un linguaggio, andare a messa, mandare al catechismo. Vedete com'è un discorso di delega? Si va a messa per che cosa? Per prendere il precetto, per non fare peccato. È mai possibile che si debba ragionare così? Quindi, brava, le consiglierò di non mandarlo a catechismo. E se vuole fare la comunione un giorno che vuole, viene da me e io gli do la comunione, senza catechismo. Senza catechismo. Il catechismo lo andiamo a fare ai preti, che ne hanno bisogno a quanto pare. Quando ero bambino io, ti davano un biglietto, tipo santino, con il timbro, che lo mettevano durante la messa, alla fine della messa. E questo biglietto si andava al catechismo ed era la prova che uno era andato a messa. Vi rendete conto? Quello che vi dico io, la religione è lo strumento per il controllo sociale. E siccome io non voglio controllare né i treni, negli aerei, nelle macchine, nei cavalli, negli asini, nei muli, ecco, a me non va. Come diceva Peppino, no Peppino, Edoardo De Filippo, a me il figlio, a me un presepe, non mi piace. A me un presepe non mi piace. E questo l'avete capito, no? E quindi se non mi piace o presepe, non mi piace manco o catechismo. D'accordo? Il catechismo è veramente la negazione di Dio. Il catechismo ha sostituito la Bibbia. Allora, oggi non parlo di Israele perché ho già detto tutto e domenica scorsa nell'omelia che ho fatto alle scuole pie sono stato anche più forte, anche perché voi questo lo capite. La registrazione che io faccio qui è una registrazione in una chiesa vuota, con il cuore che pulsa insieme con tutte le persone, quelle che ricordo per nome, quelle che ricordo con affetto, come Silvia, come Ornella di Padova, e Fabio, come Stella, come che, con i suoi tre figli, che io stimo e con i quali prego tutti i giorni, con tutte le persone che conosco, ma anche con le decine e decine di persone che non conosco. Quindi quello che dico è detto in un contesto particolare. Là, nella chiesa delle scuole pie, ho la gente davanti, con la gente che, di cui conosce la vita, conosce la storia, conosce le fragilità, conosce la salute, conosce tutto, condividi tutto. E allora lì hai degli stimoli che qui non ci possono essere, quindi lì mi sono lasciato andare. Mi sono lasciato andare, però ho fatto la stessa profezia che ho fatto qui, e cioè che la soluzione non è più una soluzione due popoli, due stati, due terre, ma che sorgano due profeti, uno palestinese e uno ebreo, che siano fortemente credenti. E questi devono costruire un asilo materno nel cuore di Gerusalemme, con una porta aperta sul quartiere ebraico e una porta aperta sul quartiere musulmano e cristiano. E di lì cominciare a partire, educando un popolo alla pace. Allora sì, che si potrebbero fare veramente miracoli, perché noi abbiamo la capacità di fare miracoli, perché Dio non può fare miracoli, ma noi sì. Possiamo salvare una vita, possiamo aiutare le persone. Non sappiamo dove andare, non sappiamo cosa fare, siamo smarriti nel nostro cammino, e questo non ci è lecito, perché noi dobbiamo camminare in mezzo al mondo e portare giustizia, portare pace. E guardate che il mondo cristiano è veramente pieno di razzismo. Per questo bisogna sconfiggere il razzismo e l'odio e la vendetta con una scuola, due porte, uno verso Israele e uno verso la Palestina, e tutte e due essere lì come due patriarchi che non si contentano la terra ma la zappano insieme, alimentano l'orto che insieme hanno piantato. Liturgia di oggi, domenica trentesima del tempo ordinario, è molto attuale, come spessissimo, anzi direi sempre accade, perché ci guida ad abitare la nostra coscienza. La liturgia, cioè, pulisce la coscienza perché noi possiamo vederla in tutta la sua realtà. E lo fa ad un livello di profondità dove possiamo assolutamente non barare su di noi stessi, perché la nostra coscienza si situa ad un livello dove neppure noi siamo mai scesi. E se per caso riuscissimo a scendere a questo livello di profondità, scopriremmo che Dio è accovacciato lì. La prima lettura e il Vangelo, come accade di solito, si illuminano a vicenda, sottolineando però che il Vangelo porta la novità di compimento che la prima lettura non ha. Già nel secondo millennio avanti Cristo ci si poneva la domanda di chi fosse il prossimo. Chi è il mio prossimo? E l'autore biblico del brano dell'Esodo, Esodo 27, aveva formulato un criterio di valutazione per i comportamenti. Vedete come siamo ancora a livello esteriore? Che io ritengo sia valido ancora oggi. Ai nostri giorni esplodono pericolosi rigurgiti di razzismo, di xenofobia e di intelligenza, di intolleranza, frenando addirittura tutte quelle che possono essere le pulsioni generose di un popolo, perché i governi fomentano i partiti che al contrario dovrebbero inebriare i popoli e le persone verso una politica di convergenza nel senso della, non nel senso della comodità, ma nel senso della coesione. Cioè ci vorrebbero formatori che fossero disposti a mettersi radicalmente in gioco per far emergere le convergenze necessarie. I governi, al contrario, si preoccupano esclusivamente di raccogliere consenso a buon mercato, alimentando e fomentando le paure della gente semplice. La liturgia di oggi ci squarta nella carne viva, senza anestesia. Vi ricordate gli Ebrei, capitolo 12, versetto 4? La parola di Dio è una spada a doppio taglio. La spada a doppio taglio, quanto penetra, taglia da una parte e dall'altra. Mentre la spada con il dorso, se si conficca, fa male da una parte, ma molto meno dall'altra. L'atteggiamento di buona parte dei cristiani oggi, che in larga misura, di solito, votano e appoggiano governi e partiti che del razzismo hanno fatto lo strumento principale per combattere lo straniero. Guardate come sta annaspando questo governo che, pur di non dover sottostare alle regole e alle norme giuridiche europee e internazionali, fa degli sforzi tali da ernia che fanno addirittura pena, perché questi a tutti i costi devono dimostrare di essere capaci di mandare via almeno uno straniero. E per loro sono persone straniere perché non hanno niente da condividere tra di loro. È spaventoso questo. Tu prete sei tenuto a dare testimonianza della presenza di Dio, che si da straniero si fece concittadino. Noi siamo figli di Israele, cui dobbiamo i patriarchi, i profeti, la sapienza, i salmi, Gesù, gli apostoli, la fede, la Chiesa. L'ebraismo della nostra spiritualità è incancellabile e resta per sempre un marchio a fuoco dentro la nostra anima, come Gesù. Gesù è nato ebreo, è cresciuto da ebreo, è osservante del gruppo dei farisei e ad un certo punto prende l'iniziativa di governare la propria vita secondo la sua indole e il suo disegno. Ecco, la parola più importante di questo brano di Isaia è la parola straniero. Come se fin dall'inizio Dio volesse porre lo straniero come criterio di valutazione. Quello che sta accadendo nelle nostre strade, di tutte le aggressioni, specialmente queste aggressioni contro gli ebrei, in cui la gente fa confusione. Cioè non bisogna mai confondere i governi con il popolo, il governo di Israele con il popolo di Israele. Il popolo di Israele oggi contesta Netanyahu perché è un assassino per salvare se stesso manda a gambe all'aria il proprio paese. Se dopo la Seconda Guerra Mondiale ci siamo nutriti di anticomunismo, premettendo che quando parlo di comunismo non mi riferisco a Togliatti, non mi riferisco a Longo, non mi riferisco a Napolitano. Napolitano non è mai stato comunista, Napolitano è sempre stato uno di destra, è uno delle, come dire, uno che agiva per convenienza, insomma. Quando parlo di Israele, io parlo dell'Israele storico. Quello di cui parla la Bibbia. E bisogna premunirsi. Bisogna premunirsi di tutte queste forme di antisemitismo. Perché l'antisemitismo è la radice di qualsiasi forma di razzismo. E anche alla base ancestrale c'è l'omicidio delle donne, perché dalla profondità dei secoli e dei millenni a noi arrivano proprio questi impulsi che l'uomo in una società patriarcale è proprietario della donna. E se è proprietario della donna, la donna deve essere sottomessa senza diritto di parola. Ebbene, noi dopo la Seconda Guerra Mondiale, a parte la prima esperienza, abbiamo avuto paura di quello che avveniva in Russia, abbiamo identificato il comunismo con la Russia, Stalin che voleva abbeverare i cavalli nella fontana di San Pietro e che continuava a dire: ditemi quanti sono le legioni del Varo, non restituiscimi le mie legioni, ma Varo, quante legioni sono a nostra disposizione per poter fare quello che vogliamo? Dunque io non confondo il comunismo di Marx, per esempio, che è ancora intonso perché nessuno l'ha mai provato sulla faccia della terra. E non venite a parlarmi di Russia e di Cina perché sono sempre stati due paesi capitalisti. Ora, subito dopo la guerra, la gerarchia cattolica sposò tutti i gerarchi e tutti quelli che erano al governo, però con questa ansia del comunismo. E tutti come dire, si impegnarono al del comunismo, l'Unione Cattolica, di Jeddah, chi se lo ricorda Jeddah? Che pure era un medico. E quindi era questa angoscia perché il comunismo avrebbe mangiato i bambini, avrebbe sgozzato i bambini, il comunismo avrebbe tolto tutte le proprietà e via di seguito. Anche se parlare di proprietà in un mondo in cui si muove, si muore è veramente deprimente. Questo clima di paura, quando Berlusconi gridava i comunisti, poi lui andava in Russia e si andava a sputtanare con quel Putin lì che gli regala un letto a tre piazze, avete capito? Tre piazze, mica una, tre piazze. Un letto come quello di Ulisse, ma da orge. Lo scrittore statunitense Jeff Sparrow, della Melbourne University, afferma, canadese, insegna in Canada, guardate, questa frase scrivetevela e mettetela da qualche parte, perché è veramente un antivirus. Tutto quello che temevamo di subire dal comunismo, che avremmo perso la nostra casa e i nostri risparmi, che saremmo stati costretti a lavorare per salari da fame, che non avremmo avuto nessuna voce in capitolo all'interno del sistema, è diventato realtà col capitalismo. Cioè tutte le colpe che noi attribuivamo al comunismo del 48, oggi si è avverato perché lo ha prodotto il capitalismo. Pensate un po'. Io dovrei dire, e noi dovremmo ripetere, sempre che bisogna praticare la regola, applicare la regola d'oro del Vangelo. Tutto quanto volete che gli altri facciano a voi, anche voi fatelo a loro. Questa infatti è la legge e i profeti. Se non riconosciamo l'altro, socialmente, specialmente se in difficoltà, spaurito in una terra e cultura differenti. Tutti dicono che se vengono qui si devono inserire nel popolo e devono rispettare le leggi. E quelli che dicono che devono rispettare le leggi, le dicono con la bava alla bocca per la goduria, devono rispettare quelle leggi che loro stessi non rispettano. Ma come fa un popolo dei gruppi a rispettare le leggi se nessuno gliele insegna? Loro non hanno le leggi che abbiamo noi. E se volete che rispettino queste leggi, bisogna fargliele conoscere. Questo è il senso della scuola. Cioè conoscere l'anima del popolo ospitante a cui rispondi facendo conoscere l'anima del tuo popolo, i tuoi antenati. È veramente fondamentale. Una volta, quando io vivevo in Israele, Israele ogni giorno con gli aerei andava 10, 20, 30, 50 aerei, partivano e tornavano e facevano la spola per andare a prendere personale all'estero che serviva per l'industria, specialmente nei kibbutz per gli ortaggi. E li andava a prendere in Etiopia, in Russia, in tutti i paesi, insomma. Quando li sbarcava a Gerusalemme venivano presi in consegna da un'organizzazione. Per 9 mesi tutti gli immigrati non potevano lavorare, perché 9 mesi erano dedicati allo studio della lingua e allo studio delle norme che vigevano in quel paese fino al regolamento dei condomini. Questa è civiltà. Questa è civiltà. Anche perché tutto questo si traduce laicamente parlando, nell'articolo 10 della Costituzione. La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali, cosa che Meloni e Salvini non hanno mai fatto. Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche, garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge. Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici. Quindi se uno Stato chiede la liberazione di uno che deve essere giudicato là per motivi politici, lo Stato italiano deve rispondere no, perché tutela prima la dignità della persona e la vita e poi gli interessi dello Stato, che poi sono dei dittatori. Questo significa che lo straniero è prezioso, soggetto di diritti e di doveri, esattamente come ciascuno di noi, senza esami e senza limitazioni. I cattolici che approvano partiti e governi che formulano ed emanano leggi contro lo straniero in quanto tale sono fuori della fede cattolica e della fede cristiana. Su questo punto non si può discutere. Perché o si è credenti e allora ci sono determinate conseguenze, o si è non credenti da questo tipo e allora mi si deve perdere il diritto a fare determinate cose. Al tempo di Gesù la pratica religiosa era in un contesto di teocrazia. Convinzione era, anche perché era la cosa più comoda, cioè deresponsabilizzava gli individui. Dio è il nostro Dio protettore, protettore degli antenati, protettore delle piante, protettore di questo, protettore di quello e via di seguito. Che è un sistema che anche noi abbiamo preso. Sant'Antonio è il santo delle cose che si smarriscono, e via di seguito, quell'altro che è il santo Tommaso, il santo delle cause perse, e via di seguito. Vedete, anche noi abbiamo fatto questo giochino che viene da millenni precedenti. Dunque, al tempo di Gesù, la pratica religiosa si realizzava in un contesto di teocrazia, teocratico. Oggi la teocrazia, cioè il fatto che sia Dio a governare per conto di una casta sacerdotale, non solo non regge più in quanto fenomeno, però la teocrazia è la tentazione delle religioni che vorrebbero essere il fondamento delle leggi positive, imponendo una visione unica di vita e una morale a tutti, senza alcun rispetto per la laicità dello Stato. In Italia la gerarchia religiosa ha sempre provato a identificare il cristianesimo con la civiltà occidentale. Per arrivare a questo punto, questo obiettivo, non ha esitato a fare alleanze con i partiti, per governi, con singoli, con imprese corrotte, corruttrici. Gesù ha lottato contro la religione dell'appartenenza, la religione nazionalista, che con il suo agire e ad andare sempre contro confine incontra i non credenti. Gesù è sempre andato a cercare i diversi, combattendo la religione nazionalistica e identitaria, Dio, patria e famiglia, tanto per intendersi, che inevitabilmente si riduce alla ritualità dell'obbligatorietà, il catechismo che si è obbligati per il catechismo, se vuoi fare la comunione devi andare a messa per un certo numero di volte. Tutto quello che Gesù ha condannato, noi lo stiamo vivendo. E Gesù, pace all'anima sua. Ora, al tempo di Gesù, le scuole rabbiniche si ponevano una domanda, perché discutevano su quale fosse la priorità dei comandamenti. Cioè, su tutti i comandamenti che noi riduciamo simbolicamente a 10, però per gli ebrei i comandamenti, i precetti, l'insegnamento di Dio sono codificati in 613 precetti, lo abbiamo detto tante volte. Allora, la domanda che le varie scuole si facevano a tempo di Gesù era: qual è il primo comandamento, qual è quello più importante? E allora le scuole dei rabbini, che è durata secoli questa scuola, secoli orale, non era scritta, si domandano e rispondono, chi per un verso, chi per un altro, con delle discussioni che non finiscono più su un solo autore. Nella legge qual è il più grande comandamento? La questione dell'importanza dei comandamenti è presentata nei tre Vangeli sinottici, e cioè in tutti e tre i Vangeli, Matteo, Marco e Luca. Ogni scuola e ogni nuovo rabbì potevano proporre nuove interpretazioni della Torah, ma dovevano appoggiarsi sull'autorità di un maestro antecedente. Più antico era il maestro, più autorevolezza acquistava. I più antichi testimoni di questo erano i Tannaiti, che sono vissuti nel III secolo avanti Cristo. I rabbini attribuivano grande importanza a questa domanda, e Gesù è venuto e ha semplificato tutto. Tutta la tradizione, sia scritta che orale, in un solo fondamento, cioè l'amore, che definisce come l'essenza della Torah, dettata da Dio al suo servo Mosè, sia solo l'amore come ambito e ambiente dove tutto acquista sapore e colore e ha una direzione. Dicendo amore, Gesù afferma che il cuore della Torah sta nella relazione e non nella pratica religiosa, che spesso può diventare un inganno e un impedimento. La folla, salendo, udendo ciò, era stupita dal suo insegnamento. Allora i farisei, avendo udito che egli aveva chiuso la bocca ai sadducei, si riunirono insieme e uno di loro, un dottore della legge, lo interrogò per metterlo alla prova. Maestro, nella legge, qual è il più grande comandamento? Gli rispose: amerai il Signore tuo Dio. Non è la preghiera che fanno gli ebrei dello Shema Israel? Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. Questo è il grande e primo comandamento. Quello aveva chiesto qual è il più grande. Gesù risponde alla domanda, ma prolunga la risposta su un aspetto che l'altro non aveva toccato, probabilmente per convenienza. Questo è il primo, è il più grande, è il grande e primo comandamento. Il secondo poi è simile a quello, amerai il tuo prossimo come te stesso. Da questi due comandamenti dipendono tutta la legge e i profeti. Qui risiede anche il senso finale dell'incarnazione, perché Gesù è talmente inserito nella vicenda umana da essere impastato di storia. La rivelazione è che Dio è amore, agape, un amore che genera e salva sempre. Perché il paragone migliore che si può fare di Dio è quello della donna che dà la vita al proprio figlio. La legge di Dio ha per obiettivo l'amore. Per questo la legge di Dio è diversa dal codice di diritto canonico, è diversa dal codice civile, dal codice penale, dal codice di procedura penale, di procedura civile. Perché l'uomo che decide riposa in Dio. E in questo senso ci troviamo di fronte ad un orizzonte tale che altro che naufragare me dolce in questo mar, ma di lì non te ne vuoi più andare, tanto è grandiosa la visione. Noi possiamo disquisire di politica, di teologia, di economia, di ambiente, di salvezza, ma se non c'è l'amore, tutto è veramente vanificato. L'antisemitismo e il razzismo e il rifiuto degli altri, in questo senso, in quanto diversi, nascono da una forte carenza di amore e sono il sinonimo di un disturbo interiore che solo l'amore può colmare. L'abisso che c'è nel mondo si può colmare e solo con l'amore. Questa è l'essenza della fede cristiana. Questo. È solo questo. Se qualcuno vi dice dimmi tutto il cristianesimo, stando in piedi su un piede e dicendo a voce alta quello che secondo te sembra il comandamento più alto. Io oserei una risposta, che è questa. L'essenza intima della fede cattolica, intesa non come struttura, ma come chiesa concreta, reale, di Roma, fatta di popolo, fatta di volti, di nomi, è una realtà così sconfinata da essere simile a Dio che apre il suo cuore e il suo mantello come la sapienza e coprono tutti i migranti che sono profeti di Dio. L'amore è il punto di partenza, ma è anche il punto di arrivo, perché solo nell'amore c'è salvezza. Solo nell'amore. Non extra ecclesiam, ma extra amorem. Ecco, fuori dell'agape, dell'amore, non c'è salvezza. Nell'amore, soltanto nell'amore, è possibile incontrarsi con Dio. Quello che io dico è che solo gli innamorati possono parlare, vivere e contemplare Dio. Dice Khalil Gibran, un profeta libanese, quando ami non dire che hai in cuore Dio, ma di piuttosto che sei in cuore a Dio. San Paolo dice qualcosa di più e di più alto, parla di imitazione, perché l'amore è contagioso per natura. I cristiani come discepoli sono sempre chiamati a imitare la Chiesa, il Maestro, a imitare. San Paolo dice, siate miei imitatori. Quanti di noi possono dire siate miei imitatori? Cosa direbbe Paolo oggi ai cristiani del pensiero del nostro tempo? Forse dovrebbe dire loro di guardarsi dall'imitare i cristiani, perché hanno dimenticato di essere stati stranieri in terra d'Egitto, in America del Nord e del Sud, in ogni paese d'Europa in cerca di un pane da nonne e elemosinare, ma per sfamare i propri figli. O se tu ami così come ti capita, ma non ti poni il problema di chi sei tu nel contesto della tua vita, nel contesto delle tue relazioni, nel contesto della tua famiglia, nel contesto dei tuoi amici, non può accadere nulla, perché sarebbe una strumentalizzazione. Cosa direbbe San Paolo oggi? Forse parlerebbe ai pagani, direbbe no, non guardate i cristiani che sono i negatori di Dio. La liturgia di oggi, pertanto, non può essere una goccia d'acqua che scorre sulla roccia della melone. Vi ricordate? Se la goccia scava la pietra, e sappiate che la goccia passa e la pietra resta, che ignorante. Dicevano i latini, gutta cavat lapidem. La goccia scava la pietra. Ci metterà mille anni, ma se cade sempre con lo stesso tempo e allo stesso ritmo, la goccia traforerà anche il cervello di chi non sa di non averlo. Invochiamo pertanto lo Spirito Santo perché ci aiuti ad entrare in questa dimensione, che è una dimensione di relazione, una dimensione di vita, una dimensione che ci innalza al livello di Dio. E non dovrebbe essere difficile, perché è Lui che si è abbassato al nostro livello. Gioisca il cuore di chi cerca il Signore. Cercate il Signore e la sua potenza, cercate sempre il suo volto. Spirito Santo, tu chiamasti Israele straniero in Egitto per guidarlo alla terra promessa. Veni, Sante Spiritus. Spirito Santo, tu colpisti il faraone che calpestava la dignità del popolo di Israele. Kyrie eleison. Spirito Santo, tu colpisti il faraone che calpestava la dignità del popolo di Israele. Veni, Sante Spiritus. Spirito Santo, tu difendesti Israele che fu fatto schiavo per arricchire l'Egitto. Veni, Sante Spiritus. Spirito Santo, tu mi presenti ogni mio dire. Spirito Santo, tu sei presente in ogni straniero che convochi alla mensa pasquale. Veni, Sante Spiritus. Spirito Santo, tu hai imposto a Israele di accogliere lo straniero sotto la stessa legge. Veni, Sante Spiritus. Spirito Santo, tu ci dai il comandamento di non molestare lo straniero perché figlio tuo. Veni, Sante Spiritus. Raccogliamo le nostre intenzioni, iniziando con il segno della croce, disponibili a lasciarci scavare con la goccia della parola di Dio che è capace sola di arrivare al nostro cuore. Beshem Av Veaben Veruach HaKodesh Elohim Echad. Amen. E Michele, Alice, questi poveri bambini torturati dal catechismo della prima comunione, Alfonso e tutta la combriccola di Corlo di Formigine, Fabio e Ornella di Padova, Alessandra, che anche lei trepida per i miei occhi, lei che... Ecco, vedete come è importante la relazione, perché tutte queste cose, dalla Silvia a tutte le persone che sono in relazione, sono prodotti che permettono la crescita, la maturazione e facilitano enormemente il rapporto con Dio. Nel momento in cui noi facciamo la colletta, cioè raccogliamo tutto il nostro cuore, i nostri sentimenti, lasciamoci incontrare dal volto e dal nome delle persone concrete. Le vostre famiglie, i vostri figli, i vostri nipoti, tutta la famiglia, compresi voi i nonni. Lasciamoci coinvolgere, lasciamoci, come dice San Paolo, afferrare. O Geremia, lasciamoci sedurre. E guardiamo alle persone a cui siamo legate in modo particolare nella nostra vita feriale, aggrappandoci a loro e fondiamo su di loro la nostra benedizione, e insieme a loro a tutti i migranti, insieme a loro a tutti gli stranieri, perché non ci rendiamo conto che soltanto noi siamo stranieri dalla terra di Dio. E guardiamo con fiducia agli altri che sono il volto e la dimensione del Dio della terra e del cielo. O Padre, che per amore continuamente crei e rinnovi il mondo, donaci la gioia del tuo cuore, libero di pacificarlo, capace di amare te sopra ogni cosa e il prossimo come noi stessi. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Allora, vi dicevo la prima lettura. La prima lettura tratta dall'Esodo di 2. Il testo che la liturgia di oggi ha messo a parte appartiene a quello che viene chiamato dagli specialisti il codice dell'alleanza, che parte dal capitolo 22 e si ferma al capitolo 23. No, scusate, dal capitolo 20 al capitolo 23. Questo codice di alleanza lega questa esperienza al Monte Sinai e quindi è inserito qui, dopo i comandamenti, al tempo della riforma religiosa del re Ezechia, secolo VII avanti Cristo. Nei contenuti e nella formulazione è però un testo più vicino ai testi babilonesi, al codice di Hammurabi, per esempio, che fu re di Babilonia nel secolo XVIII avanti Cristo. Segno di una comune fonte, segno che era un sapere diffuso che veniva da molto lontano. Qui si sente l'influsso della predicazione dei profeti che si richiamano costantemente, che richiamano costantemente Israele alle sue origini. Israele, non dimenticare mai che tu fossi straniero. Perché pensate che Dio glielo dica? Quali sono le origini di Israele? Le origini di Israele sono quelle umilissime di predone del deserto che poi lentamente diventano un popolo che si ramifica talmente tanto da trasferirsi anche al largo. Ma questo popolo però viene fatto prigioniero, viene mandato in esilio, quasi a recuperare l'esilio che Dio ha dato ad Adamo ed Eva dopo la rivolta e la colpa di Adamo ed Eva. Ora Gesù si innesterà su questo concetto e codificherà questo comportamento in una regola. Fai agli altri quello che tu vorresti che gli altri facessero a te. È molto semplice, molto semplice. Dal libro dell'Esodo, capitolo 22. Così dice il Signore: non molesterai il forestiero né lo opprimerai, perché voi siete stati forestieri in terra d'Egitto. Non maltratterai la vedova e l'orfano. Se tu lo maltratti, quando invocherà da me l'aiuto, io darò ascolto al suo grembo. La mia ira si accenderà e vi farà morire di spada. Le vostre mogli saranno vedove e i vostri figli orfani. Se tu presti denaro a qualcuno del mio popolo, all'indigente che sta con te, non ti comporterai con lui da usuraio? Voi non dovete imporgli alcun interesse. Se prendi impegno il mantello del tuo prossimo, glielo renderai prima del tramonto del sole, perché è la sua sola coperta, è il mantello per la sua pelle. Come potrebbe coprirsi dormendo? Altrimenti, quando griderà verso di me, io l'ascolterò, perché io sono pietoso. Parola del Signore. Lode, rendiamo grazie a Dio. Ecco, il fatto che il mantello doveva essere restituito prima del tramonto è perché nella Palestina dell'epoca di Gesù la sera, quando scompare il sole, è freddo. Anche in pianura è freddo. E allora bisognava dare il mantello, restituirlo, perché potesse dormire e l'indomani mattina lo riprendeva. Il salmo responsoriale è il salmo 18-17, salmo che si compone di 51 versetti ed è un inno antichissimo di lodi a Dio attribuito a Davide dalla tradizione. Cioè si dice i salmi sono di Davide. Vabbè, diciamo di Davide, ma sapendo che sono di centinaia, migliaia di persone. Insomma. Il salmo responsoriale è sempre una risposta di decantazione alla prima lettura. Infatti è in forma ripetitiva. Ti amo, Signore, mia forza. Ti amo, Signore, mia forza. Ti amo, Signore, mia forza, Signore, mia roccia, mia fortezza, mio liberatore, mio Dio, mia rupe in cui mi rifugio. Ti amo, Signore, mia forza. Mio scudo, mio potente salvezza e mio baluardo è il Signore. Invoco il Signore degno di lode e sarò salvato dai miei nemici. Ti amo, Signore, mia forza. Viva il Signore e benedetta la mia roccia. Sia esaltato il Dio della mia salvezza, egli concede al suo re grandi vittorie. Ti amo, Signore, mia forza. Il Vangelo, tratto dal Matteo 22, che segue il discorso della montagna, il discorso alla Chiesa. E Gesù, domenica scorsa, ha superato l'insidia dei farisei con la questione del tributo. È la volta di un dottore della legge, uno specialista, cioè della scrittura, che gli propone una questione prettamente rabbinica. Qual è il più grande comandamento? Detto in altri termini, la domanda chiede su quale autorità si basano le affermazioni di Gesù in questa materia. Ecco, Gesù dà anche lui una risposta, e non solo una risposta, ma una prospettiva. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito, dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, oh Signore. In quel tempo i farisei, avendo udito che Gesù aveva chiuso la bocca ai sadducei, si riunirono insieme e uno di loro, un dottore della legge, lo interrogò per metterlo alla prova. Maestro, nella legge qual è il grande comandamento? Gli rispose: amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. Non è questo lo Shema di Israele? Vivete come pregate con lo Shema di Israele. Ma sapendo che aveva davanti degli scorpioni, di quelli tosti, Gesù lo ripete: amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. Questo è il più grande e primo comandamento. Il secondo, poi, è simile a quello. Amerai il tuo prossimo come te stesso. Da questi due comandamenti dipendono tutta la legge e i profeti. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Ecco allora che ci troviamo di fronte a Gesù che pone due pilastri del sistema. Così come secondo l'articolo primo della Costituzione, la Repubblica Italiana è fondata sul lavoro. Fondata. Non affondata, fondata sul lavoro. Il lavoro è il pilastro della democrazia. Così Gesù ci dice che i pilastri dell'esistenza sono amare Dio e amare il prossimo. E notate come i due comandamenti sono da Gesù messi sullo stesso piano. Non c'è l'amore di Dio che è più grande, non c'è l'amore del prossimo che è più grande, ma sono tutte e due impastate di unità. Perché bisogna innervare tutta la vita di questo amore. Questo brano è interpretato da tre evangelisti, Matteo, Marco e Luca, segno che c'è un pluralismo anche all'interno della fede. Il pluralismo è insito nella parola di Dio, che non potrà mai essere ridotta ad una interpretazione univoca e di comodo. Molti oggi, quasi correntemente, l'interpretazione che si fa della Bibbia è una interpretazione di comodo che deriva proprio dal catechismo. Qui avete anche degli schemi e ci limitiamo noi poi solo a Matteo. Matteo, che riporta il testo di oggi, compaiono insieme ai farisei e uno di loro, un dottore della legge, e quindi notate come il clima è polemico ed è di contrapposizione, come si evince dalla minacciosa constatazione che dove o due o tre sono lì nel mio nome, là sono anch'io. È un richiamo esplicito al Salmo 2, che dice: insorgono i re della terra e i principi congiureranno insieme contro il Signore, contro il suo Messia. Ora, se questo clima di complotto e di avversione, scribi e farisei sono i degni discepoli degli avversari di Dio e del suo Cristo. Come di consueto, nel suo Vangelo, avviene che Gesù è a contatto con l'autorità religiosa. La scena di Matteo descrive un contesto di complotto e di macchinazione mortale. Dopo il loro fallimento, in computa con i Sadducei, per i quali la questione delle tasse, confrontate domenica scorsa, è stata non solo una bruciante sconfitta, ma anche una delegittimazione della loro autorità religiosa. I farisei, a questo punto, vedendo che non c'era niente da fare, decidono un altro tentativo, non per capire, ma solo per farlo fuori. Non è la persona di Gesù, né il suo messaggio che interessa loro, ma è il fatto che lui possa esistere e condannare la religione dei farisei, dei sadducei, degli zelotti. Gesù, con la sua predicazione, risveglia le coscienze del popolo e dice che hanno tanti diritti e dice che il primo diritto è di essere riconosciuti come figli di Dio. In ogni tempo, ieri come oggi, è pericoloso suscitare la coscienza di popolo. Quando un popolo prende coscienza di essere oppresso, ha due sole vie: o resta coricato, oppure è un atto rivoluzionario. E la fede è un atto di guerriglia. Bisogna sommergerla, distrarla, assopirla, drogarla con i giochi, con la TV, con le leggi, Guardate come c'è un complotto di distrazione perché non si pensi alle cose importanti e alle cose essenziali come la pace, come la guerra, quello che sta avvenendo, lo scempio. Guardate come la vendetta ha molto appresa. Perché il fatto quando noi diciamo che Israele ha diritto di difendersi, noi di fatto autorizziamo la vendetta. È il sangue di quei poveri cristi che deve essere seminato anche in terra palestinese, affinché da quel sangue possano sorgere veramente i profeti di cui abbiamo bisogno. Gesù è pericoloso, bisogna eliminarlo, per questo complottano. Da parte sua Gesù non si sottrae alla risposta, ma travolgendo la domanda la supera e rimanda oltre, altrove, e rimanda cioè a quel principio che fu il fondamento di tutto ciò che segue come sviluppo della storia fino ad oggi. Egli, Gesù, svela il cuore della Torah, che è sintetizzata nello Shema Israel. Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Ascolta, Shema Israel, ascolta, Israele. Adonai Elohenu, Dio, il Dio nostro, Dio, il nostro Dio. Adonai Echad, Dio uno, non tre la Trinità, ma uno. Gesù viene a liberare dalle catene religiose perché se tu ascolti Dio non puoi che amarlo, perché l'amore è la parola, l'amore e la libertà sono le condizioni perché si possa stare al cospetto di Dio. Riassumendo tutta la storia e tutta la legge e i profeti, cioè la parola di Dio, ovvero la rivelazione in un solo comandamento a due facce, come fosse un dipinto a due pale, Matteo afferma una cosa importante, che essi costituiscono il cardine dell'alleanza, tolti i quali tutto l'edificio crolla. Da questo punto di vista Gesù fa una accusa forte e precisa, perché i farisei preferiscono tutto il resto all'amore di Dio e del prossimo. Essi trasgrediscono il comandamento di Dio in nome della loro tradizione. A nulla serve osservare una selva di precetti se non si guarda il volto di Dio e non si entra in sintonia con Lui, occhi negli occhi, cuore a cuore. È quello che scriveva la mamma Alice, che tutto quello che si impone per la prima comunione non c'entra niente con Dio, non c'entra niente, ma è semplicemente perché non fanno nulla di pastorale, si vuole mettere delle cose perché quella domenica ci sia una festa e si dica: guarda, oggi quest'anno abbiamo fatto 100 comunioni, 100 prime comunioni. Se andate nelle parrocchie dove io sono stato, non troverete mai un registro dove sono registrati i numeri. quante volte, quanti sacramenti dati. No, non si può. Perché qui ci va di mezzo la grazia di Dio. Non si possono fare i contabili con la grandezza di quello che noi stiamo vivendo. Quello che dice il Vangelo di oggi è proprio quello che ha scritto la mamma di Sebastiano. L'angoscia che le prende per vedere le condizioni che uccidono Dio nei bambini e quando finiscono la prima comunione non vanno più in chiesa. Ascolta, Israele. Il Signore è il nostro Dio, Elohenu. Il Signore è uno solo, Echad. Tu amerai Ve'avetta, Adonai Eloheka, tuo Dio, con tutto il cuore, Bekol Levav, con tutta l'anima, Bekol Nefishe, e con tutte le forze, Bekol Mechod, che vuol dire con tutti i tuoi averi, con tutte le tue cose. Lo amerai con l'amore, con gli affetti, ma lo devi anche amare con le cose materiali. Cioè che è l'invito a condividere. E non come traduceva l'Opus Dei, che ormai dovreste saperlo a memoria. Beati voi che siete, beati voi che pur essendo ricchi, siete distaccati dalle vostre ricchezze col cuore, però le tenevano nel forziere. Nella sua risposta, Gesù li invita ad andare molto in alto. E notate come questa corrispondenza. Il primo è ascolta Israele, cioè la preghiera. Pregare non è dire formule, ma unicamente amare, amare con passione, come Dio ci ama. Questo momento penso a Michele che sta vivendo una giornata particolare. L'operazione è finita. Ieri sera parlava come un innamorato. Io sento Dio, lo vedo, lo sento, lo percepisco. È la religione. Solo nell'ascolto intimo, come due innamorati, è profondo, si può scoprire l'assolutezza e l'unicità di Dio. E si può anche cominciare ad imparare ad amarlo senza riserve, cuore, anima e bene, e beni materiali. Ascolta, amerai. Dove c'è amore regna sempre il silenzio come parola suprema e comunicazione profonda. L'amore non è mai solitario o ripiegato, perché esso è fecondo, non per se stesso, ma per generare attraverso la creatività. Chi ama è così pieno di gioia che vuole, pretende e si adopera per condividerla. I figli, questo Silvia lo sa, i figli altro non sono che gli invitati alla pienezza d'amore che due anime e un solo corpo, divenuti una cosa sola, come Dio è uno, non sanno esaurire e vogliono condividere. I figli sono dei convocati alla mensa dell'amore perché aiutino a consumarlo e compierlo. E questo è il motivo per cui Gesù associa il primo comandamento il secondo, perché il primo si potrebbe debordare come deborda l'Opus Dei, che vola tranquillamente, vola alto, proprio perché vuole mantenere al sicuro le sue ricchezze. E quindi spiritualizza tutto. Se non c'è la verifica, il controllo, la misura, la parola giusta è la misura dell'amore verso gli altri, di cui tu ti fai carico, non puoi amare Dio. Nessuno può dire di amare Dio se non ama il fratello che vede. Dio, per concludere, non è nella pratica religiosa, ma nella relazione. Non è nel rito, ma nella vita. Non è nell'ossessione delle regole morali, perché il suo gioco è soave. In questo infatti consiste l'amore di Dio, nell'osservare i suoi comandamenti, e i suoi comandamenti non sono gravosi. Vogliamo essere certi di amare Dio? Bene, la prova è qua. Amiamolo sul serio, con tutta la vita. Noi possiamo dare inizio ad un mondo totalmente diverso, ad una chiesa diversa, a una religione diversa. Possiamo, cominciando la rivoluzione dell'amore, iniziando a rivoluzionare la nostra vita e il nostro costume. Un altro mondo è possibile, solo se lo vogliamo con l'aiuto di Dio. Concludiamo con il Padre nostro. Padre nostro, che sei nei cieli, avunadi bishmaya, sia santificato il tuo nome, itikadash shemach, venga il tuo regno, tete malkutach, sia fatta la tua volontà, titi avedere utach, come in cielo così in terra, che di bishmaya ken bearecha, dacci oggi il nostro pane quotidiano, lachmana velana secum yom beyoma, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, che di affianachina, shevachina, lechaya vayena, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. E la pesena, minne beisha, amen. Mi hanno comunicato che il 17 di novembre cominceranno ad essere nelle librerie il libro di Arturo Paoli, Diari, volume primo, anno 2016. Io ne ho ordinato 30 copie e che metteremo a disposizione di chi li vorrà nella chiesa delle Scuole Pie. E poi qui a Genova faremo una presentazione, ma la prima presentazione vogliamo farla a Cagliari. Se poi c'è qualcuno che fosse interessato e che organizzano eventualmente degli incontri, allora si può valutare di farlo anche in altre città, in altri paesi, con gruppi per leggere questo libro e cercare di capirne qual è un diario, quindi è veramente intenso per la vita. Ci sono, lui vi riporta in questo diario tutti i colloqui notturni che aveva con Gesù dalle 4 del mattino fino alle 7, tutte le notti. E lui non lo chiamava mai Gesù, ma lo chiamava amico. E quello che succedeva in quelle 3 ore, nessuno lo sa, solo Dino Biggio, che è con me, ha curato l'edizione e ha sbobinato, cioè ha trascritto al computer il manoscritto. Vi terrò informati. La presentazione invece dei libri, dei volumi di mio fratello, di scritti, scritti di storia genovese, primi 2 volumi, verranno presentati a Palazzo Ducale il 9 dicembre, il 9 dicembre. Quindi alle 4, il 9 dicembre è un sabato e lo faremo di pomeriggio alle 4 e mezza. Poi anche qui vedremo un attimo come, perché per me sono, come dire, tutto addossato e tutti compresse in pochi tempi, poi con tutti i problemi della vista è un po' più complicato. Comunque io vi ringrazio, vi do la mia benedizione che estendo a tutte le vostre famiglie. Sappiate che il mio cuore ha la vostra forma e io vi voglio veramente bene, perché vi ho dedicato e vi ho donato senza rimpianti la mia vita, la mia persona, il mio tempo, i sogni, le mie aspirazioni. Tutto è stato donato a voi e l'ho fatto con grande trepidazione, perché non sapevo se ritenermi degno di poter far questo, perché voi siete le persone più importanti della mia vita. Signore, che ci convoca stranieri per farci amici, è sempre davanti a noi per guidarci. Amen. Il Signore, che è il nostro modello d'altruismo, è sempre dietro di noi per difenderci dal male. Il Signore, che ci lascia in testamento il comandamento dell'amore, è accanto a noi per consolarci. E la benedizione della tenerezza del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo discenda su di noi e con noi rimanga sempre. Concludiamo qui il rito o l'incontro della presentazione della parola di domenica prossima. Nella forza dello Spirito Santo andiamo nel mondo e rendiamo grazie a Dio con la testimonianza di tutta la nostra vita. Auguro a tutti voi una buona settimana. Ad Alessandra un grande saluto, un grande abbraccio, così come a Silvia, che ringrazio profondamente per la sua presenza e per il segno che è, per il segno che è. E poi a tutti quelli che non possono partecipare, come la Anna Lotti, ancora riesce a venire col testarda com'è la Elisa, e poi anche Pino riesce a venire nonostante tutti i problemi. E allora ci abbracciamo reciprocamente in un unico afflato, vi affido e ci affidiamo reciprocamente alla preghiera di ciascuno. Con affetto e amore, Paolo Prete.